Salve, ben ritrovati ad una nuova puntata di Consigli di Classe, il podcast di Prof Digitale. Seconda puntata di questa seconda stagione, per chi non ci avesse mai ascoltato, all'interno di Consigli di Classe intervistiamo, facciamo una chiacchierata con un docente innovatore della scuola italiana e ci facciamo dare da questi docenti un po' di consigli per l'appunto per portare un po' di innovazione all'interno delle nostre classi. Il docente, perché l'ultima volta abbiamo avuto graditissima ospite Paola Lisimberti, se non avete sentito il podcast vi invito a recuperarlo quanto prima. L'ospite di oggi invece è un signore, è un docente di lettere in una scuola secondaria di primo grado, l'IC Toscanini di Casorate Sempione. Ha iniziato ad approfondire l'uso del cloud in didattica collaborando con il Politecnico di Milano e si è successivamente interessato agli applicativi gratuiti web-based, creando e gestendo un canale che è veramente molto famoso su YouTube, che si chiama App per Prof. L'ho scandito un po' come lo scandisce lui. È autore di numerosi corsi online e ha da poco cominciato a collaborare con una importante casa editrice che è Pearson. È con noi Luca Raina. Ciao Luca.
Ciao Alessandro e grazie per avermi invitato. Sono orgoglioso e contento di partecipare alla tua trasmissione, podcast, innovazione digitale, insomma chiamiamolo come vuoi, ma è una bellissima esperienza.
Senti Luca, io partirei direttamente da quest'ultima cosa che ho detto, ovvero il tuo canale YouTube. Come ti è venuta l'idea del canale?
Domanda complessa, nella risposta è facile nella formulazione della domanda. In realtà sai benissimo che le idee non si sa bene da dove arrivano, ogni tanto si compongono di piccoli mattoni, è un bellissimo libro che parla di possibile adiacente, cioè è una cosa che magari non avrebbe neanche avuto la possibilità di decollare se non ci fossero state una serie di coincidenze. La prima coincidenza è che a me piacciono tantissimo i tutorial per imparare a giocare ai giochi in scatola, non so se ne sai qualcosa.
Sì, ne so qualcosa anch'io.
War Games e chi ne ha di più ne metta, e che erano fatti bene, ma erano noiosissimi perché effettivamente prima che di capire se il gioco ti piaceva o no passava mezz'ora. L'idea di fondo è stata quella proprio di sdoganare anche nella didattica, visto che gli applicativi, magari di cui ne parliamo più tardi, sono davvero diventati tantissimo, la chiamo la galassia degli applicativi. L'idea non era tanto imparare a usarli, perché a volte non si sapeva neanche cosa facessero o qual era il loro scopo, è stata proprio quella di creare una piccola vetrina nella quale si presenta un applicativo nelle sue funzioni basilari e poi da lì dire questo è come lo userei io, pensa tu che sei un docente, un professionista, un competente nella tua disciplina a usarlo. E da lì l'idea insomma si è concretizzata e un po' alla volta si è creato un canale, un archivio di tante idee, più ultimamente spostato sulla didattica vera e propria, cioè che cosa ce ne facciamo di queste app, che sul quali bottoni o quali bottoni schiacciare, insomma, perché alla fine davvero gli applicativi alcuni sono diventati una banalità, una facilità di utilizzo quasi disarmante, quindi più concentrati sul a che cosa serve questo piuttosto che il come si fa.
E tu lo dici chiaramente anche nell'introduzione, no? nella sigla del canale, che non è un tutorial ma proprio una vetrina, quindi un voler mostrare proprio come si sfrutta l'applicativo. E tu parli anche di rivoluzione, no? Degli applicativi per la didattica, cosa intendi?
Alessandro, quando io ho iniziato a usare il computer, io mi ricordo c'erano queste bellissime schermate tipo Matrix, ecco, insomma, magari i più giovani hanno in mente questa cosa di Matrix, no? Quello schermo nero, i caratteri verdi, questa cosa esisteva davvero,
sì.
Matrix, ma era proprio, sai, le prime interfacce che permettevano di programmare. Io mi ricordo, ho mosso i miei primi passi inquietanti, perché da imbranato totale, io mio padre faceva il programmatore, ha cercato davvero per un sacco di stradarmi sulla via dell'informatica, della programmazione, e io mi sono iscritto a lettere, tanto sono riuscito a essere persuasivo, quindi figurati. Ma mi ricordo che muovevo i miei primi passi nell'ambiente BASIC, che avevo soltanto un nome di facile, perché tutto il resto era complicatissimo, con questa schermata lilla del Commodore 64, che era in realtà quanto di più lontano da una facilità di applicazione. Davvero era un po' come i primi pionieri, no? Che avevano le macchine e dovevano saper fare di tutto di questa macchina, smontarla, cambiare l'olio. Io, se dovessi cambiare l'olio della mia macchina adesso, mi sbuccerei le mani, se non riuscirei a fare nulla. E il discorso davvero è che si è passati da una vera e propria difficoltà di utilizzo della tecnologia a una semplicità quasi ridondante adesso. E la rivoluzione delle app è semplice, è questo, ha reso veramente fattibile, oppure io dico sempre che ha reso la possibilità di usare la tecnologia in modo quasi distratto, quasi inconsapevole, per potersi concentrare sull'applicazione, sulla didattica. Io quando vado in macchina non penso cosa mi succede se devo bucare una gomma, vabbè, buco una gomma effettivamente già quella posso anche mettere a posto, però se mi si rompe il motore mi fermo e dico vabbè, chiamo qualcuno che l'aggiusta, e in più mi concentro magari, non so, su come condurre, su dove andare, mi godo il paesaggio se proprio me lo posso permettere. Ecco, questo forse è un po' la rivoluzione, l'innovazione che hanno portato le app, ovvero sia una facilità di utilizzo che permette anche la creatività. Nel momento in cui l'applicativo è intuitivo e mi permette di fare in modo semplice di sostituire anche alcune pratiche che avevo, ecco che si sprigiona la creatività. Ecco, questo è importante.
Sai che hai citato prima il BASIC con il Commodore 64, che è esattamente lo stesso ricordo che ho io.
Hai avuto una Madlena, hai assaggiato anche tu la Madlena.
Certo che sì, print per fare venire fuori le schede, mi ricordo ancora delle cose.
Ma se ci pensi, Alessandro, cioè quando noi facevamo queste cose ci sentivamo quasi, insomma, dei creativi. In realtà eravamo lontanissimi, perché era un'applicazione quasi meccanica.
Sì, sì.
L'informatica ha una componente creativa enorme, però devi conoscerla bene. Io non so quali percorsi hai fatto tu di preciso, ma io ero un appassionato di letteratura, che amava scrivere, che passava il tempo a giocare ai giochi di ruolo, e quindi aveva questo narcisismo teatrale che poi l'ha portato a fare l'insegnante. Aveva tutta una serie di componenti che erano lontani dalla mentalità, dalla forma mentis dell'insegnante. E quindi i primi pionieri della didattica digitale erano persone che dovevano essere competentissime dal punto di vista dei contenuti per poter trovare magari degli agganci, un approccio creativo, e dall'altro dovevano essere competenti anche di informatica, che se ci pensi non è una cosa proprio così
scontata.
Adesso secondo me con molta diciamo che è sempre più esponenziale questa cosa, ma non dico che non si può capire niente di informatica, ma in realtà io non sono un informatico, e credo che la maggior parte dei docenti, se non quelli che la insegnano, cioè dell'informatica sanno soltanto che è una parola macedonia e non saprebbero programmare nulla, ma perché tutto ormai si sta spostando verso un'interfaccia grafica. Se ci pensi, una cosa buffa, guarda le icone della maggior parte degli applicativi o insomma del desktop del computer che hai sotto il naso. Parla ormai un linguaggio che è un linguaguaggio quasi iconografico, sono iconico, se siamo dei geroglifici, cioè il più per aggiungere il,
sì,
il
sì.
E quindi sai, cioè, noi operiamo con questo. Il primo è stato forse la programmazione per i siti, che ha spostato tutto dal codice a una programmazione per blocchi o per proprio visuale, il coding, che adesso è programmare attraverso passaggi logici e non tanto a programmare vero e proprio il codice del computer, a tutto. Forse la chiave di volta è stata sembra una cosa buffa, ma è stata l'interfaccia grafica di Windows, che ha detto: "Tova, ma perché devi programmare quando basta spostare dei fogli su una scrivania?" E quella è stata forse la grande intuizione.
Verissimo. Poi hai detto anche un'altra cosa molto che condivido veramente tanto, e che ho ritrovato anche in tanti autori. A me piace citare tra gli altri, per esempio, Michael Cohen, The Tech Rabbi. Lui è rabbi, il rabbino tecnologico. Lui vive in California. E lui parla dell'iPad invisibile, cioè di come la tecnologia debba essere poi invisibile quando entra in una classe, perché non è la tecnologia che deve essere protagonista, ma deve essere l'apprendimento. Lui dice sempre: è come se mi mettessi a fare un'unità di apprendimento sulla penna a sfera, dice, chi è che di noi la farebbe? Nessuno. E quindi, però, la tecnologia della penna a sfera la usiamo tutti.
Come sempre, Alessandro, bisogna puntualizzare e mettere in evidenza l'errore concettuale, logico, di chi dice che la tecnologia è difficile. Il problema è capire quale caspita di tecnologia abbiamo in mente, perché ma noi siamo immersi in qualsiasi tipo di tecnologia. È ovvio che il digitale è una nuova tecnologia, ma come per tutte le innovazioni o comunque qualcosa di nuovo, si deve attraversare una curva di apprendimento. Nel momento in cui questa tecnologia digitale, questa di adesso, inizierà a sparire sotto l'evidenza della facilità d'uso, della comodità, io sono il meno accademico possibile, però insomma il concetto di costi e benefici, insomma, non si può non citare. Cioè, la tecnologia, nel momento in cui diventa facile e ti dà la possibilità di raggiungere o di ottenere quello che prima non potevi fare, è innegabile che insomma non diventa quasi un qualcosa di quotidiano e invisibile, giustamente, cioè che sparisce sotto la complessità.
Esatto. Parli anche in uno dei tuoi ultimi interventi di soft skills, collegate ovviamente anche a questo discorso della tecnologia e di nuovi modelli di apprendimento. Quali sono questi nuovi modelli di cui parli?
Sì, a saperlo, Alessandro, nel senso che purtroppo di modelli di apprendimento ce ne possono essere tanti e il concetto è che nessuno sa ancora di preciso, non tanto quali possano essere i modelli, perché qua ne potremmo anche parlare, ma quali sono le competenze che dobbiamo apprendere. Fai il conto che ormai lo sanno tutti, nel senso che è una cosa abbastanza nota, che le professioni, il lavoro, il cambiamento è talmente dinamico e veloce che è difficile ipotizzare quali saranno le professioni da qui a 10 anni che dovranno fare i nostri alunni, oppure ma anche noi stessi.
Perché
certo. Sai, sarebbe da parlare anche di intelligenza artificiale, di una serie di cambiamenti che stanno per impattare sulla società. Allora, il discorso è: quali sono i modelli di apprendimento e quali sono i modelli di didattico, di pedagogia? Ma prima osservazione da fare è che chiediamoci che cosa sta diventando il più importante. Se è più importante conoscere una serie di contenuti e saperli anche reperire, memorizzare, come nella mnemotecnica di antica memoria, oppure se sia importante lavorare su altre competenze. Non per niente in alcune scuole, ad esempio in Danimarca, si insegna l'empatia, si è iniziato a parlare di tutta una serie di altre abilità che servono. L'equazione è facilmente risolvibile se si dà per assunto che non sono i contenuti quelli che deve insegnare la scuola, ma tutta una serie di competenze che non sono neanche competenze dure, cioè non sono hard skills, ma competenze morbide, ovvero sia tutta quella serie di capacità di lavorare in team, capacità anche di cambiare, di mettere in crisi il proprio ragionamento, che sono le cose che serviranno a essere creativi. Cioè Stone Boyd, ho detto che non citavo nessuno, però qualcuno lo cito, per darsi tono, Alessandro, ci mancherebbe, ma dice una cosa interessante, no? Si inventa, lui fa di lavoro il futurologo, cioè, si inventa quali potrebbero essere le professioni, le competenze del futuro, e tra queste c'è una bellissima, che è la curiosità senza limiti. Alessandro, mettiti in testa che effettivamente, cioè, è difficile per un insegnante andare in classe e dire ti insegno a essere curiosi senza limiti, perché vuol dire non avere un programma, soprattutto se si aggiunge una seconda competenza di cui parla Boyd, che è quella di essere costantemente insicuri di sé, che è la stessa cosa, nel momento in cui tu sei costantemente insicuro, lo diceva anche Galileo, non hai più certezze, quindi ti metti a cercare una soluzione che sai bene non essere l'unica e quella definitiva. Ma te ne immagini un docente che nel programma, o nel profilo, nel traguardo della competenza a insegnare la curiosità senza fini e insegnare a essere critici anche con se stessi.
In bocca al lupo nel presentare poi la programmazione.
Ma ci mancherebbe, ma poi magari invece ne esci con una classe che capisce che è impossibile uscire dalla scuola sapendo a memoria quali sono i personaggi e i promessi sposi. Detto questo, io credo che insegnare le soft skill sia straordinariamente importante nel momento in cui si pensa alla scuola come qualcosa che coltiva la persona. Qui c'è qualcosa ancora di quasi rinascimentale, di umanistico, ma funziona, nel senso che un modo interessante per lavorare sulle soft skill è quello, secondo me, di lavorare per progetti. A me capita, sono da un paio d'anni a questa parte, di lavorare grazie al preside, insomma, che mi vuole bene, oppure finge di volermi bene, no, mi vuole molto bene, mi dà anche un po' di carta bianca nel lavorare. Il lavorare su progetti davvero permette di vedere lo sviluppo quasi armonico di una persona. Io insegno solo italiano ormai, quindi posso lavorare quasi in modo trasversale anche con tutte le altre discipline. Effettivamente una programmazione su progetto ti dà la possibilità di entrare in classe e dire: va bene, quest'anno proviamo a concentrarci, cosa vogliamo fare? Di solito pensiamo a due progetti grandi, insomma, impegnativi, e poi davvero, cioè, si fa di tutto per portarlo fino in fondo, cercando di sviluppare tutti gli aspetti, dagli aspetti puramente disciplinari: se c'è da scrivere, ovvio che si scrive, se c'è da imparare a scrivere una lettera, ad argomentare un'ipotesi, eccetera eccetera, si fa, e poi tutto il resto. Allora, ad esempio, ti faccio un esempio banale: quest'anno stiamo lavorando con una terza su un canale YouTube, tanto per
cambiare,
per non andare lontano, però l'idea è stata quella di lavorare sull'orientamento, e i ragazzi stanno facendo quasi tutto da soli, e c'è chi scrive, e c'è chi si è preso un programma banale per la stampante 3D, per fare i gadget per gli ospiti che invitiamo, e lì è ovvio che qualcuno sarà molto bravo a lavorare sull'italiano, altri invece capiscono che magari ci sono altre competenze che lo possono portare a un obiettivo. È rischioso, perché ci mancherebbe, ci sono dei rischi, però è vero che così si coltivano e si sviluppano tutta una serie di altre abilità, ma anche il semplice lavorare in team, lavorare assieme, non è una cosa scontata, perché in classe, a scuola non si fa, ci si riempie la bocca spesso di didattica cooperativa, di lavoro collaborativo, ma in realtà la scuola è quanto di più lontana dalla collaborazione. Cioè, copiare è una cosa impossibile, poi vai a un corso di formazione, fai fare un esercizio e tutti gli insegnanti sono lì a guardare nel computer dell'altro.
Sì.
Perché è naturale, umano, è la scuola che è fuori dal tempo. Altro esempio è quello del lavorare sulle bozze. Cioè, io non riesco a concepire come mai nella scuola si debba lavorare sempre sulla verifica finale. Cioè, non c'è un lavoro al mondo, se non quello del serial killer, probabilmente, o del killer che è giudicato soltanto per quello che fa alla fine, che in realtà ha un giudizio solo alla fine e non durante un processo di apprendimento. Noi facciamo la verifica su un capitolo e ci dimentichiamo che magari per arrivare a quel capitolo si è dovuto lavorare su passaggi intermedi, e non si valuta, soltanto a volte soltanto la verifica o la risultato ottenuto nel test, nella verifica, per poi svoltare pagina e iniziare da capo. Così, che è andato bene, è andato bene, che è andato male, va bene, rifarai, ti recupererai. Che se ci pensi è una cosa fuori dalla logica. Se io sono andato male nei sumeri, allora posso rimediare imparando i greci, che non si capisce.
Che non è infatti.
I sumeri posso cancellarli dalla mia. Quindi vedi, c'è qualcosa che non torna. Ecco, lavorare ad esempio sulla bozza o sulla revisione è una interessante, che potenzia le soft skill.
Che poi, se ci pensi bene, si ricollega benissimo anche all'argomento del coding di cui parlavamo poco fa, perché poi alla fine una delle competenze che poi si mettono in campo quando si fa un progetto, ad esempio, di coding, è quella di fare il testing, e quindi poi di andare a vedere se ci sono degli errori, trova l'errore, dove è, che è tutto meno che banale, perché poi anche lì i ragazzi spesso e volentieri non sono abituati né a saper trovare l'errore, perché più delle volte è l'insegnante che glielo sottolinea di blu, di rosso, di verde, di tutti i colori possibili e immaginabili, né a trovare poi l'alternativa, la soluzione, perché spesso e volentieri la soluzione, quindi la correzione, gliela diamo noi, e in quella maniera lì finisce tutto lì. Quindi sì, effettivamente sono degli approcci assolutamente interessanti. Oltre al, perché è una cosa molto interessante, sempre a livello di project-based learning, quindi di apprendimento basato proprio sui progetti, quello del canale YouTube è sicuramente scalabile e replicabile. Sì. Ce l'hai anche un'altra esperienza che ti sentiresti di consigliare a chi ci ascolta?
Guarda, cioè, davvero bisogna parlare con gli alunni, Alessandro. Gli alunni sono un serbatoio di noia a volte nella scuola che dal quale si può attingere. Cioè, la maggior parte degli alunni a volte, non tutti, i miei sì, quindi non voglio dire cose brutte sugli alunni degli altri, però i miei a volte si annoiano mortalmente, e parlando con loro, ti giuro, cioè, si riesce ad ottenere una serie di informazioni che diamo per scontate, nel senso che il Project Blended Learning può essere, cioè, come facciamo bello la nostra classe, oppure c'è da ripensare a come comunicare con le altre classi, perché la nostra classe viene vista come quella dei secchioni, oppure quella che non fa nulla. Cioè, c'è davvero tutto un mondo di cose da fare. Qui la creatività dell'insegnante, e poi magari spendiamo due parole sulla creatività, sta nel cercare di riportare poi a una dimensione di concretezza quelle che sono magari le idee degli alunni. Con un'altra classe stiamo lavorando sulla drammatizzazione attraverso dei robot. Questa è una cosa strana, ma abbiamo detto: ma perché non si può fare teatro con dei robot programmabili? E ci stiamo lavorando. Poi, ecco, non è detto che tutti i progetti vadano fino alla fine e che siano coronati da un grandioso successo, ma Alessandro, questa è la vita, nel senso che certo, non tutti i progetti vanno bene, ma è proprio perché fa parte di una pedagogia, ma una pedagogia antica e vecchia, tale per cui soltanto attraverso una esperienza di lavoro e di vita riesci a migliorarti. Ecco che ben vengano anche i progetti che falliscono. Poi, ovvio, bisogna lavorare bene con i propri colleghi, avere una preside che ti vuole bene, perché a volte il rischio è che si conclude poco. Ma guarda che anche quando si conclude poco, il risultato enorme è che hai provato, che hai fatto davvero della didattica seria. Quindi il consiglio che do è: davvero parlate con gli alunni. Cioè, gli alunni sono geniali a volte, davvero, anche nella visione di una parte del problema, e con la classe si riesce a fare davvero tutto. Poi è ovvio, nel momento in cui l'insegnante dà corda alla classe, non deve neanche pigiare sull'acceleratore della motivazione, cioè si motivano da soli.
Certo.
Quindi davvero è tutto un processo che si innesca. Due parole sulla creatività.
Assolutamente.
Io credo davvero, Alessandro, che dobbiamo imparare a essere creativi. È difficile, non è una cosa che si inventa, ma gli insegnanti, per una serie di motivi, sono a volte prigionieri della burocrazia, di quello che ti si deve fare, dei programmi, una volta che adesso non ci sono più, ma ritornano comunque come un fantasma che si aggira per le scuole. Ci sono tutta una serie di pastoie e di limitazioni, ma la creatività è il sale della curiosità, e la curiosità, l'abbiamo detto prima, il sale dell'apprendimento. Quindi davvero, nel momento in cui un insegnante impara ad essere creativo, tutto diventa più facile, anche per la classe. I progetti si pensano, e se non si è molto creativi si collabora con gli altri insegnanti. Ci sono fior fiore di insegnanti fuori in eTwinnings, nei gruppi Facebook, su animatori digitali, su prof digitali. C'è un sacco di gente che ha voglia di collaborare. Leggevo ultimamente un saggio molto interessante sul come nascono le idee, e si dice che soltanto attraverso sviluppare la creatività, se uno è da solo può essere un genio, può essere quello che vuoi, ma è isolato, e soltanto attraverso la connessione con gli altri si sviluppano e le idee germogliano, anche con le altre classi, ecco. Non solo, esatto, tra insegnanti.
Sì, quello assolutamente, Luca. E credo che poi sia stata anche la curiosità che ti ha fatto avvicinare anche alla robotica, all'elettronica educativa, perché poi lo sai, insomma, ci seguiamo, io lo vedo che stai sperimentando anche diverse cose nuove, anche con le schede programmabili.
Sì, la curiosità e l'ignoranza, perché è ovvio che quando non sai niente sei molto più curioso, ma un po' anche qualche dubbio, nel senso che io ho qualche perplessità ancora sul coding e sulla robotica, e devo farmi delle idee. Insomma, alcune risposte le ho avute. La parte molto interessante è quella dello sviluppo ancora di alcune soft skill, cioè l'idea di lavorare sulla robotica e sul coding, ma magari lavorare anche su qualcos'altro, perché ad esempio se devi programmare hai bisogno davvero di Se devi dare delle istruzioni a una macchina, hai bisogno di avere un feedback, ma quando hai un feedback è soltanto nel momento in cui sei critico, se no le cose vanno solo bene. Hai bisogno di lavorare in team per vedere le cose da un lato all'altro, da una dimensione prospettica. E quindi la robotica e il coding per me sono ancora un territorio da esplorare. Io sono curioso, mi piace l'idea di sperimentare, però ancora non mi sento di dare dei giudizi da par mio. Mi interessa però molto il fatto che, come tutta la tecnologia, prevede un avvicinamento che è un avvicinamento cognitivo, e quindi nel momento in cui c'è una cosa nuova sviluppi una serie di competenze. Cioè, ad esempio, mi metto a provare, quindi provare facendo, mi metto a metto in crisi anche il mio modulo, il mio approccio, nel senso che se è una cosa nuova non mi uscirà subito tutto e quindi devo provare e riprovare. Ecco, questa componente secondo me è ancora importantissima. Sul fatto che coding e robotica possono essere veramente le discipline del futuro, io qualche perplessità ce l'ho. Saranno una delle discipline
una
del
delle.
Futuro,
ma sì, sì.
Una no. delle. Ma le macchine lo faranno meglio. Le macchine si programmeranno più facilmente e meglio che come le faremo noi, tra poco.
Sì, ma lo dicevi anche all'inizio, alla fine è il processo, sì. No? È l'allenamento mentale, l'esercizio di logica che poi sì. conta. Alla fine non è che dobbiamo per forza sfornare orde di programmatori no. e di ingegneri allora, robotici.
Hai toccato una cosa quasi da catena di montaggio, l'hai detto tu, ma il rischio è proprio quello, nel senso che se tutti faremo coding, il rischio è che dimenticheremo che il coding ha una componente creativa, soltanto che ci saranno pochi che faranno le idee, che avranno le idee, e tanti che invece programmeranno. Allora, anche questa è una cosa interessante, se ci pensi, Alessandro, cioè, che cosa serve a una persona? Serve la logica, sì, va bene anche, ma serve la creatività, nel senso che le macchine saranno più logiche di noi. Anzi, quando tu prendi il navigatore di Google e ad un certo punto ti dice guarda, oggi ti conviene fare questa strada perché ci metti 5 minuti di più e 5 minuti di meno, e tu dici ma come, la strada che faccio tutti i giorni, e poi aveva ragione Google, metti in dubbio la tua logica, ha ragione Google, ha ragione l'algoritmo, l'algoritmo pensa un po' per te, e nel momento in cui tu ti fidi dell'algoritmo anche la tua logica inizia a essere un po' inclinata. Conta la creatività. Io vado in bicicletta e frego te il traffico. Ecco, questa è la creatività. È questo che ci manca e che dobbiamo potenziare come insegnanti.
Benissimo, Luca. Guarda, ti ringrazio. È stata una bellissima chiacchierata. E di solito diciamo sempre alla fine del podcast al nostro ospite chiediamo un consiglio. Tu ne hai dati tantissimi, quindi non ti chiedo neanche il consiglio finale, perché veramente
leggete quello che non dovreste, cioè quello che vi va di leggere, nel senso un giorno di pioggia in cui c'è il PTOF che vi assilla, il programma da sviluppare, non programma di programmazione, ma programma quello da consegnare, il PDP da compilare, andate in libreria, andate in uno scaffale di quelli che non avete mai ignorato, sono dalla cucina thailandese piuttosto che dai fumetti, no, i fumetti leggeteli, fa bene. Ma davvero andate proprio in una corsia di uno scaffale di quelli libreria della biblioteca che non avete mai visto, prendete il libro con il titolo, la copertina più bello e leggetelo. Questo è il modo per essere creativi, cioè farsi trasportare anche dalle passioni, e lì nascono le idee.
Benissimo, beccatevi anche questa, che Luca ci ha regalato anche quest'altro consiglio sul finale. Luca, ancora grazie, veramente. E ci sentiamo presto. Io intanto saluto i nostri ascoltatori, vi ringrazio per essere rimasti con noi fino alla fine e vi do appuntamento per la fine di novembre. Questa puntata è uscita un po' in ritardo perché c'erano di mezzo le feste e quant'altro, ma per la fine di novembre ci sarà una nuova puntata di consigli di classe e l'appuntamento come sempre con Prof Digitale sulla pagina Facebook, il sito e chi più ne ha più ne metta. Quindi vi auguro una buona serata, una buona giornata, in qualsiasi momento ci state ascoltando. Ciao a tutti!